Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente al microfono e da Gaetano Paradisi che si occupa della parte tecnica. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale dedicato all'attività di Papa Benedetto XVI.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Udienza generale questa mattina in una piazza a San Pietro calda e soleggiata. Tanti pellegrini provenienti da ogni parte del mondo per ascoltare Papa Benedetto XVI, che ha proseguito le sue catechesi sulla preghiera commentando il Salmo 126. Riascoltiamolo.
Cari fratelli e sorelle, nelle precedenti catechesi abbiamo meditato su alcuni salmi di lamento e di fiducia. Quest'oggi vorrei riflettere con voi su un salmo dalle note festose, una preghiera che nella gioia canta le meraviglie di Dio. È il salmo 126, secondo la datazione greco-latina 125, che celebra le grandi cose che il Signore ha operato con il suo popolo e che continuamente opera con ogni credente. Il salmista, a nome di tutto Israele, inizia la sua preghiera ricordando l'esperienza esaltante della salvezza. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Il Salmo parla di una sorte ristabilita, cioè restituita allo stato originario, in tutta la sua precedente positività. Si parte cioè da una situazione di sofferenza e di bisogno a cui Dio risponde operando salvezza e riportando l'orante alla condizione di prima, anzi, arricchita e cambiata in meglio. È quello che avviene a Giobbe quando il Signore gli ridona tutto quanto aveva perduto, raddoppiandolo e dilargendo una benedizione ancora maggiore. Ed è quanto sperimenta il popolo di Israele ritornando in patria dall'esilio babilonese. È proprio in riferimento alla fine della deportazione in terra straniera che viene interpretato questo salmo. L'espressione «ristabilire la sorte di Sion» è letta e compresa dalla tradizione come un far tornare i prigionieri di Sion. In effetti, il ritorno dall'esilio è paradigma di ogni intervento divino di salvezza, perché la caduta di Gerusalemme e la deportazione a Babilonia sono state un'esperienza devastante per il popolo eletto, non solo sul piano politico e sociale, ma anche e soprattutto sul piano religioso e spirituale. La perdita della terra, la fine della monarchia davidica e la distruzione del Tempio appaiono come una smentita delle promesse divine. Il popolo dell'Alleanza, disperso tra i pagani, si interroga dolorosamente su un Dio che sembra averlo abbandonato. Perciò la fine della deportazione e il ritorno in patria sono sperimentate come un meraviglioso ritorno alla fede, alla fiducia, alla comunione con il Signore. È un ristabilimento della sorte che implica anche conversione del cuore, perdono, ritrovata amicizia con Dio, consapevolezza della sua misericordia e rinnovata possibilità di lodarlo. Si tratta di una esperienza di gioia straripante, di sorrisi e grida di giubilo, talmente bella che sembra di sognare. Gli interventi divini hanno spesso forme inaspettate, che vanno al di là di quanto l'uomo possa immaginare. Ecco allora la meraviglia e la letizia che si esprimono nella lode: il Signore ha fatto grandi cose. E quanto dicono le nazioni ed è quanto proclama Israele. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose con loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Dio fa meraviglie nella storia degli uomini. Operando la salvezza si rivela a tutti come Signore potente, misericordioso, rifugio dell'oppresso, che non dimentica il grido dei poveri, che ama la giustizia e il diritto e del cui amore è piena la terra. Perciò, davanti alla liberazione del popolo di Israele, tutte le genti riconoscono le cose grandi e stupende che Dio compie per il suo popolo e celebrano il Signore nella sua realtà di Salvatore. Israele fa eco alla proclamazione delle nazioni e la riprende ripetendola, ma da protagonista, come diretto destinatario dell'azione divina. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ancora più precisamente con noi, in ebraico immanu, affermando così quel rapporto privilegiato che il Signore intrattiene con i suoi eletti e troverà nel nome Immanuel, Dio con noi, con cui viene chiamato Gesù, il suo culmine e la sua piena manifestazione. Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera dovremo guardare più spesso a come nelle vicende della nostra vita il Signore ci ha protetti, guidati, aiutati e lodarlo per quanto ha fatto e fa per noi. Dobbiamo essere più attenti alle cose buone che il Signore ci dà. Siamo sempre attenti ai problemi, alle difficoltà e quasi non vogliamo percepire che ci sono cose belle che vengono dal Signore. Questa attenzione che diventa gratitudine è molto importante per noi e ci crea una memoria del bene che ci aiuta anche nelle ore buie. Dio compie cose grandi e chi ne fa esperienza attenta alla bontà del Signore con l'attenzione del cuore è ricolmo di gioia. Su questa nota festosa si conclude la prima parte del Salmo. Essere salvati e tornare in patria dall'esilio è come essere tornati alla vita. La liberazione apre al sorriso, ma insieme all'attesa di un compimento ancora da desiderare e da domandare. E questa è la seconda parte del nostro Salmo, che suona così: ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime metterà nella gioia, nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni. Se all'inizio della sua preghiera il salmista celebrava la gioia di una sorte ormai ristabilita dal Signore, ora invece la chiede come qualcosa ancora da realizzare. Se si applica questo salmo al ritorno dall'esilio, questa apparente contraddizione si spiegherebbe con l'esperienza storica fatta da Israele di un ritorno in patria difficile, solo parziale, che induce l'orante a sollecitare un ulteriore intervento divino per portare a pienezza la restaurazione del popolo. Ma il Salmo va oltre il dato puramente storico per aprirsi a dimensioni più ampie di tipo teologico. L'esperienza consolante della liberazione da Babilonia è comunque ancora incompiuta, già avvenuta ma non ancora contrassegnata dalla definitiva pienezza. Così mentre nella gioia celebra la salvezza ricevuta, la preghiera si apre all'attesa della realizzazione piena. Per questo il Salmo utilizza immagini particolari che con la loro complessità rimandano alla realtà misteriosa della redenzione, in cui si intrecciano dono ricevuto e ancora da attendere, vita e morte, gioia sognante e lacrime penose. La prima immagine fa riferimento ai torrenti secchi del deserto del Negev, che con le piogge si riempiono di acqua impetuosa, che ridà vita al terreno inaridito e lo fa rifiorire. La richiesta del salmista è dunque che il ristabilimento della sorte del popolo e il ritorno dall'esilio siano come quell'acqua, travolgente, inarrestabile e capace di trasformare il deserto in una immensa distesa di erba verde e di fiori. La seconda immagine si sposta dalle colline aride e rocciose del Negev ai campi che i contadini coltivano per trarne il cibo. Per parlare della salvezza si richiama qui l'esperienza che ogni anno si rinnova nel mondo agricolo, il momento difficile e faticoso della semina e poi la gioia prorompente del raccolto, una semina che è accompagnata dalle lacrime, perché si getta ciò che potrebbe ancora diventare pane, esponendosi a un'attesa piena di incertezze. Il contadino lavora, prepara il terreno, sparge il seme, ma non sa dove questo seme cadrà, se gli uccelli lo mangeranno, se attecchirà, se metterà radici, se diventerà spiga. Gettare il seme è un gesto di fiducia e di speranza. È necessaria l'operosità dell'uomo, ma poi si deve entrare in un'attesa impotente, ben sapendo che molti fattori saranno determinanti per il buon esito del raccolto e che il rischio di fallimento è sempre in agguato. Eppure, anno dopo anno, il contadino ripete il suo gesto e getta il suo seme. E quando questo diventa spiga e i campi si riempiono di messi, ecco la gioia di chi è davanti a un prodigio straordinario. Gesù conosceva bene questa esperienza e ne parlava con i suoi. Diceva: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o veglie, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non sa. E il mistero nascosto della vita sono le meravigliose grandi cose della salvezza che il Signore opera nella storia degli uomini e di cui gli uomini ignorano il segreto. L'intervento divino, quando si manifesta in pienezza, mostra una dimensione prorompente come i torrenti del Negev e come il grano nei campi, evocatore quest'ultimo anche di una sproporzione tipica delle cose di Dio, sproporzione tra la fatica del semina e l'immensa gioia del raccolto, tra l'ansia dell'attesa e la rasserenante visione dei granai ricolmi, tra i piccoli semi gettati a terra i grandi cumuli di covoni dorati dal sole. Alla mietitura tutto è trasformato. Il pianto è finito, ha lasciato il posto a grida di gioia esultante. A tutto questo fa riferimento il salmista per parlare della salvezza, della liberazione, del ristabilimento della sorte, del ritorno dall'esilio. La deportazione a Babilonia, come ogni altra situazione di sofferenza e di crisi, con il suo buio doloroso fatto di dubbi e di apparente lontananza di Dio, in realtà, dice il nostro Salmo, è come una semina del mistero di Cristo. Alla luce del Nuovo Testamento il messaggio si fa ancora più esplicito e chiaro. Il credente che attraversa quel buio è come il chicco di grano caduto in terra che muore, ma per dare molto frutto. Oppure, riprendendo un'altra immagine cara a Gesù, è come la donna che soffre nelle doglie del parto per poter giungere alla gioia di aver dato alla luce una nuova vita. Cari fratelli e sorelle, questo Salmo ci insegna che nella nostra preghiera dobbiamo rimanere sempre aperti alla speranza e saldi nella fede in Dio. La nostra storia, anche se segnata spesso da dolore, da incertezze, da momenti di crisi, è una storia di salvezza e di ristabilimento delle sorti. In Gesù ogni nostro esilio finisce e ogni lacrima è asciugata nel mistero della sua croce che disforma, che della morte trasformata in vita, come il chicco di grano che si spezza nella terra diventa spiga. Anche da noi questa scoperta di Gesù Cristo è la grande gioia del sì di Dio, del ristabilimento della nostra sorte. Ma come quelli ritornati da Babilonia pieni di gioia hanno trovato una terra impoverita, devastata, la difficoltà della seminazione e sofferto, piangendo, se realmente alla fine ci sarà raccolta. Così anche noi, dopo la grande scoperta di Gesù Cristo, la nostra vita, la verità, il cammino, entrando nel terreno della fede, nella terra della fede, troviamo anche spesso una vita buia, dura, difficile, una seminazione con lacrime, ma sicuri che la luce di Cristo ci dà alla fine realmente la grande raccolta. E questo dobbiamo imparare anche nelle notti buie, non dimenticare che la luce c'è, che Dio è già in mezzo alla nostra vita e che possiamo seminare nella grande fiducia che il sì di Dio è più forte di tutti noi. Importante non perdere questo raccordo, questo ricordo della presenza di Dio nella nostra vita. Questa gioia profonda che è entrato Dio liberandoci e questa gratitudine per la scoperta di Gesù Cristo che è venuto da noi. E questa gratitudine si trasforma in speranza, è stella della speranza che ci dà la fiducia. Alla fine è la luce e proprio i dolori della seminazione sono inizio della nuova vita, della grande definitiva gioia di Dio. Grazie.
Al termine della catechesi, dopo i saluti nelle varie lingue, prima del saluto in italiano, il Papa ha lanciato un accorato appello.
Comincio con un appello. Sono profondamente rattristato dagli episodi di violenza che sono stati commessi a Il Cairo domenica scorsa. Mi unisco al dolore delle famiglie delle vittime e dell'intero popolo egiziano, lacerato dai tentativi di minare la coesistenza pacifica fra le sue comunità, che è invece essenziale salvaguardare, soprattutto in questo momento di transizione. Esorto i fedeli a pregare affinché quella società goda di una vera pace, basata sulla giustizia, sul rispetto della libertà e della dignità di ogni cittadino. Inoltre sostengo gli sforzi delle autorità egiziane, civili e religiose in favore di una società nella quale siano rispettati i diritti umani di tutti in particolare delle minoranze, a beneficio dell'unità nazionale.
Domenica scorsa Papa Benedetto XVI si è recato in visita pastorale in Calabria. Una giornata intensa divisa in due tappe. La mattina la celebrazione eucaristica e la successiva recita dell'Angelus nella zona industriale di Lamezia Terme nella diocesi omonima, davanti a circa 50.000 persone. Nel pomeriggio la recita dei Vespri con la comunità dei monaci nella Certosa di San Bruno, nella diocesi di Catanzaro Squillace. Ripercorriamo alcuni dei momenti più intensi della visita del Papa. Era il suo 25esimo viaggio apostolico in Italia. Iniziamo riascoltando un passaggio dell'omelia pronunciata appunto domenica mattina alla Lamezia Terme, 28esima domenica del tempo ordinario, dopo aver fatto ampiamente riferimento al brano evangelico di Matteo che racconta del banchetto di nozze al quale furono invitati in molti, il Papa ha aggiunto:
cari fratelli e sorelle, sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni di questa comunità diocesana. So che voi siete preparati a questa visita con un intenso cammino spirituale, adottando come motto un versetto degli Atti degli Apostoli: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. So che anche a Lamezia Terme, come in tutta la Calabria, non mancano difficoltà, problemi e preoccupazioni. Se osserviamo questa bella regione, riconosciamo in essa una terra sismica, non solo dal punto di vista geologico, ma anche da un punto di vista strutturale, comportamentale e sociale. Una terra cioè dove problemi si presentano in forme acute e destabilizzanti. Una terra dove la disoccupazione è preoccupante, dove una criminalità spesso efferata ferisce il tessuto sociale. Una terra in cui si ha la continua sensazione di essere in emergenza. All'emergenza voi calabresi avete saputo rispondere con una prontezza e una disponibilità sorprendenti, con una straordinaria capacità di adattamento al disagio. Sono certo che saprete superare le difficoltà di oggi per preparare un futuro migliore. Non ci dite mai alla tentazione del pessimismo e del ripiegamento su voi stessi. Fate appello alle risorse della vostra fede e delle vostre capacità umane. Sforzatevi di crescere nella capacità di collaborare, di prendersi cura dell'altro e di ogni bene pubblico. Custodite l'abito nuziale dell'amore. Perseverate nella testimonianza dei valori umani cristiani così profondamente radicati nella fede e nella storia di questo territorio e della sua popolazione.
E prima della recita della preghiera mariana dell'Angelus Domini, il Papa ha aggiunto:
a Maria affido con affetto la vostra comunità diocesana, perché cammini unita nella fede, nella speranza e nella carità. Vi aiuti la Madre della Chiesa ad avere sempre a cuore la comunione ecclesiale e l'impegno missionario. Sostenga i sacerdoti nel loro ministero, aiuti i genitori, gli insegnanti nel compito educativo, conforti i malati e i sofferenti, conservi nei giovani un animo puro e generoso. Invochiamo l'intercessione di Maria anche per i problemi sociali più gravi di questo territorio e dell'intera Calabria, specialmente quelle del lavoro, della gioventù e della tutela delle persone disabili, che richiedono crescente attenzione da parte di tutti, in particolare delle istituzioni. In comunione con i vostri vescovi, esorto in particolare voi, fedeli laici, a non far mancare il vostro contributo di competenza e di responsabilità per la costruzione del bene comune.
Nel pomeriggio, dopo aver incontrato la popolazione della piccola cittadina di Serra San Bruno e dopo un breve saluto, il Papa si è recato all'interno della Certosa, fondata da San Bruno, fondatore dell'Ordine dei Certosini. Ha presieduto la celebrazione dei Vespri e ha tenuto l'omilia. Ne riascoltiamo un passaggio.
A volte, agli occhi del mondo, sembra impossibile rimanere per tutta la vita in un monastero. Ma in realtà tutta una vita è appena sufficiente per entrare in questa unione con Dio, in quella realtà essenziale e profonda che è Gesù Cristo. Per questo sono venuto qui, cari fratelli, che formate la comunità certosina di Serra San Bruno, per dirvi che la Chiesa ha bisogno di voi e che voi avete bisogno della Chiesa. Il vostro posto non è marginale, nessuna vocazione marginale nel popolo di Dio. Siamo un unico corpo in cui ogni membro è importante e ha la medesima dignità ed è inseparabile dal tutto. Anche voi, che vivete in un volontario isolamento, siete in realtà nel cuore della Chiesa e fate scorrere nelle sue vene il sangue puro della contemplazione e dell'amore di Dio. Stat crux tum volvitur orbis, così recita il vostro motto. La croce di Cristo è il punto fermo in mezzo ai mutamenti e agli sconvolgimenti del mondo. La vita in una certosa partecipa della stabilità della croce, che è quella di Dio, del suo amore fedele. Rimanendo saldamente uniti a Cristo come tralci alla vite, anche voi, fratelli certosini, siete associati al suo mistero di salvezza, come la Vergine Maria, che presso la croce stabat, unita al Figlio nella stessa oblazione di amore.
Ci fermiamo qui, la settimana del Papa torna mercoledì prossimo. Da Monia Parente al microfono e da Gaetano Paradisi, che si è occupato della parte tecnica, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.